Allora, ringraziamo Toto Cordaro, assessore regionale all'ambiente, che è qui, è arrivato, eravamo preoccupati che non arrivasse.
Allora, intanto grazie, per me è un'occasione molto importante quella di partecipare a questo dibattito, perché la storia referendaria, la storia delle libertà non ancora compiute in Italia è, credo di poterlo dire senza tema di smentita, una storia che va in parallelo con il Partito Radicale, con le battaglie di Marco Pannella e di altre amiche e di altri amici che ci hanno creduto da sempre. Alla mia destra, senza voler fare torto a nessuno, ne vedo uno in particolare. E leggevo poc'anzi venendo, avendo avuto modo in questi mesi anche di occuparmene, perché come probabilmente voi sapete io, oltre a occuparmi di ambiente, di urbanistica e di corpo forestale nel governo della regione, ho anche una delega che, seppur non formale, è di sostanza, che è quella per i rapporti col Parlamento. E quindi mi sono occupato della redazione di quelle mozioni che dovevano arrivare in aula per poter essere approvate, per poter essere prima votate e poi approvate. Al netto della necessaria importanza delle firme e della partecipazione democratica anche nella formazione della volontà richiedente il referendum, con molto piacere ho potuto apprezzare che il nostro Parlamento è stato il quinto ad esprimersi favorevolmente su tutti e cinque i sei quesiti referendari, e quindi diciamo che sull'AN e quindi sul se si debbano o meno svolgere il referendum il tema è chiuso favorevolmente. Dicevo, leggevo che la prima volta che si parlò seriamente di referendum sulla giustizia fu nel 1987. Ho letto 87, te la prendi con Google, quindi a me ma dire niente, e non mi chiamare più come personaggio, perché l'unico che lo può fare è l'avvocato Bellavista, quindi questo per essere chiaro subito. Sì, scherzo. E dicevo che in quella occasione credo che si siano creati i presupposti per una valutazione di carattere assolutamente sostanziale su quello che doveva essere, anche in ragione dell'esito di quel referendum, il futuro del nostro paese. Chi, diciamo, più di altri era esposto politicamente, e credo che in quegli anni l'uomo più esposto politicamente sul tema, perché più evidente era la sua figura nel panorama politico, credo fosse sicuramente Bettino Craxi. E quello che è accaduto da lì a qualche anno, secondo me, non è casuale. Ora, io non voglio ripercorrere la storia, dicevo poco fa ad Anna Linda, mia sorella, potremmo stare qua tre giorni l'uno forse a parlare di questo argomento e non lo concluderemmo mai. Uno come Pino Tito, che di queste cose ha fatto pane quotidiano, sicuramente potrebbe raccontarci storie, aneddoti e anche nessi di causalità, forse, fra vicende, fra cause ed effetti che poi si sono riverberati sulla vita a volte di ciascuno di noi, ma anche sulla vita soprattutto in generale del paese. Ebbene, l'esito di quel referendum, che era stato schiacciante perché tutti i quesiti referendari raggiunsero addirittura percentuali pari all'80%, invece che determinare una valutazione critica da quella parte di mondo italiano, da quelle professioni, che avrebbero dovuto porsi il quesito del perché si era verificata una risposta di questa natura, si attrezzarono certamente in parte, ma in una parte importante, e io, senza fare dietrologia e senza fare gomblottismo, come lo chiama qualcuno, fra il serio e il faceto, mi fermo semplicemente a rassegnare, a ricordare a tutti noi e a tutti voi quello che accadde da lì al 1992. Certo, non starò qua a chiedermi ancora dopo quasi 30 anni dove è finito il famoso milione di Sama. Certo è che Sama a botteghe oscure con una valigia entrò e senza la valigia uscì. Per cui il problema non fu se l'avesse dimenticata. Il problema, allora, disse Di Pietro, è che non si capì a quale piano la portò. Quindi se l'aveva avuto il segretario politico, se l'aveva avuto il segretario amministrativo, se l'aveva avuto l'usciere o se l'ha avuto non si sa bene chi. Allora il tema vero è, cari amiche e cari amici, perché io ho cercato di fare una valutazione anche del merito, ma poi qualche passaggio credo sia anche utile a me, prima che a voi, rassegnarvelo, è, secondo me, noi dobbiamo chiederci, oggi l'Italia ha una classe dirigente, ha una classe politica, ha delle istituzioni talmente prive di scheletri negli armadi e talmente autorevoli da potersi intestare all'indomani di quello che presumibilmente potrebbe essere un esito favorevole anche questa volta dei quesiti referendari, le conseguenziali norme che introducono le discipline appunto conseguenti? Questo è il tema che ci dobbiamo porre. Allora, senza tema di smentite, assumendomi la responsabilità di quello che dico, la regione siciliana sotto questo profilo in questi 4 anni quasi ha dimostrato di avere certamente voltato pagina sotto il profilo della continuità politica, sotto il profilo della bontà dell'amministrazione, sotto il profilo della utilizzazione di un'etica della politica che guardi prima a noi e poi agli altri. Abbiamo da tempo messo da parte il paragone con chi c'è stato prima di noi e abbiamo semplicemente immaginato di avere l'obbligo di andare avanti in maniera assolutamente serena e altrettanto convinta per fare il bene della nostra terra, anteponendo gli interessi generali a quelli personali. Io sono convinto, non lo so se siamo tutti della stessa idea, che anche nel paese c'è una classe dirigente generalmente migliore sotto il profilo dell'etica e della morale di quella che c'era all'inizio degli anni 90. Perché io ero ragazzino, ma mi capitava di sentire in dei consigli nazionali della Democrazia Cristiana, caro Alberto, dire hanno esagerato. È chiaro che eravamo in quella casa e probabilmente nessuno, io avevo 20 anni, 22 anni, però immaginare, così come si fece nell'87, un referendum non per ripristinare corrette regole di democrazia fra i poteri dello Stato, fra i poteri e gli ordini dello Stato, ma attrezzare dei referendum che furono chiaramente letti in ragione della poca credibilità di quella classe politica come un modo per difendersi da un'eventuale aggressione che molte volte, ripeto, al netto delle dimenticanze delle quali ho parlato, era motivata, probabilmente ha provocato in maniera inesorabile una risposta uguale e contraria dei soggetti ai quali si rivolgeva il referendum. Quindi da parte della magistratura in genere, di qualcuno in particolare, da parte della magistratura per bene la quasi totalità fu letta come un'aggressione. Da parte della magistratura, la vogliamo chiamare politicizzata, la vogliamo chiamare di parte, non lo so come la vogliamo chiamare, rarissimi ma molto importanti, fu spiegata a tutti gli altri in buona fede come un'aggressione. Il risultato fu, a mio modesto parere, il 1992, ma attenzione, nel 92 la magistratura non si inventò niente, altrimenti rischiamo di prenderci in giro. Fece figli e figliastri, al massimo omise, ma non si inventò niente. perché è la madre di tutte le tangenti, per parlare di uno dei tanti processi, il processo Cusani, fu lì e fu in buona sostanza ammesso per primo da Craxi nel suo discorso in Parlamento, quando egli disse, discorso drammatico che ancora a distanza di 30 anni mi fa venire i brividi, quando egli non negò, ma disse: chi di voi può alzarsi e dire di non aver goduto o di non aver utilizzato questo modo di portare avanti i partiti della maggioranza e dell'opposizione? Allora, io sono convinto che questi quesiti referendari, per andare all'attualità e anche poi per andare abbastanza velocemente alla conclusione, siano quesiti di grande rilevanza. E per scendere un attimo nel merito, e anche per dare, per carità, uno spunto a chi magari parlerà dopo di me, facevo una riflessione che ho fatto anche in aula insieme ad alcuni altri colleghi avvocati all'ARS, perché vedete, oggi la legge Severino prevede, in caso di condanna in primo grado per alcune fattispecie di reato, la decadenza dalla carica di deputato. A questo aggiungiamo un'idea che certamente, dico, al netto di come finirà la riforma Cartabia, che pare abbia, io la voglio vedere approvata al Senato come alla Camera come tutti sappiamo è già passata, sta ponendo alcuni paletti di democrazia e di rispetto delle libertà fondamentali, poi magari dopo che verrà approvata ne parleremo, però mi dicevo, poniamo caso che alla legge Severino e a quello che comporta affianchiamo la possibilità che in caso di condanna di primo grado venga sospeso il termine per la prescrizione. Il combinato disposto fra la legge Severino e la sospensione della prescrizione in ragione comunque di una condanna o anche di un'assoluzione in primo grado determina per chiunque, io non parlo ovviamente per me, perché voglio dire, ormai sono alla fine, già poi ci saranno altri giovani che se vorranno fare politica si presenteranno e noi li porteremo avanti. Però voglio dire, ecco, il combinato disposto di queste due norme determina di fatto il sospetto che a un certo punto io mi fermo perché ti ho condannato in primo grado, tu sei sospeso, non ho motivo di farti l'appello perché magari potresti essere assolto e mi fermo lì. Allora, in una democrazia che certamente compiuta non è, perché in una democrazia dell'alternanza compiuta, se vince il centro-sinistra non butta a mare tutto quello che ha fatto il centrodestra e si ricomincia sempre da capo, né viceversa, così come è accaduto regolarmente. In una democrazia dell'alternanza non compiuta, io mi chiedo, ma c'è qualcuno, non solo qui, ma anche fuori, che può pensare che soggetti per bene, al di sopra di ogni sospetto, che hanno fatto lo stesso concorso, che hanno superato le stesse prove, che hanno vissuto la stessa vita, che sono stati accanto quotidianamente, facendo uno il pubblico ministero e l'altro il giudicante, non determinino anche in un rapporto umano assolutamente lineare e cristallino un minimo di condizionamento? Secondo me, io penso che noi certe cose, certi temi, li dobbiamo affrontare con serenità in Italia. E allora la separazione delle carriere, se davvero vogliamo guardare ad un sistema paese moderno, democratico, adulto, che non abbia paura di affrontare i temi reali dell'uguaglianza fra tutti i cittadini, che non faccia guardare in alcuni casi alla giustizia come uno spauracchio, credo che sia un tema assolutamente fondamentale che vada posto all'attenzione del Parlamento con una legge giusta, con una legge equa, con una legge intelligente, che veda, non perché io questo pericolo non lo vedo, e perché chi lo vede secondo me lo utilizza in maniera strumentale, non un ufficio di procura assoggettato all'esecutivo come accade negli Stati Uniti, ma due carriere diverse, seppur nella loro autonomia e indipendenza. Così come io credo che la vicenda Palamara, che qualcuno ha voluto utilizzare strumentalmente, quasi per preparare un clima di autodifesa o di difesa simile a quello che qualche altro preparò nell'87 per tutelarsi del referendum, è una vicenda che io non inserirei in questa storia dei referendum. Di dare argomenti che sono assolutamente strumentali e fuorvianti e che possono essere pretestuosi rispetto ad una realtà che è obiettiva, perché noi dobbiamo sognare e dobbiamo operare per una giustizia davvero giusta, nella quale il giudice, oltre a essere pulito come deve essere la moglie di Cesare, lo appaia anche sotto qualsiasi profilo. E allora questi referendum, a mio parere, sono referendum che vanno a favore della credibilità della magistratura, e se un paese ha una magistratura credibile, quel paese è credibile, quel paese è prestigioso, quel paese può stare nei contesti internazionali a testa alta senza temere alcun tipo di appellativo o alcun tipo di critica strumentale. E allora per questa ragione abbiamo lavorato, e devo dire ci siamo anche confrontati con il presidente della regione Musumeci, perché abbiamo fatto un lavoro di approfondimento prima di andare in aula, perché abbiamo votato con maggioranza qualificata e quindi mettendo il sigillo del quinto consiglio regionale, che da noi è Parlamento, sui sei quesiti referendari, e lo abbiamo fatto convinti che su questi temi la popolazione italiana debba esprimersi. Io resto dell'idea che questi argomenti, che sono di estrema delicatezza, vadano trattati sempre con un approccio distaccato, con un approccio il più possibile oggettivo, perché da questi temi e dall'esito della campagna referendaria prima ed eventualmente delle conseguenze legislative dopo dipende molto del destino del nostro paese. E per questa ragione sono qui a confermarvi la volontà forte e convinta mia personale, ma devo dire dell'intero governo regionale, nel sostegno dei quesiti referendari, ed evidentemente nel momento in cui questi si dovessero celebrare, anzi ormai possiamo dire si celebreranno, ti chiedo Gaetano di invitarmi, perché mi farà piacere, ovviamente dobbiamo aspettare la Cassazione, però mi farà piacere sostenere anche con argomentazioni che avremo modo di approfondire in seguito tutto quello che è necessario perché il confronto sia sempre alto e guardi davvero in maniera oggettiva al bene del Paese. Complimenti e grazie.